Feste antichi, temi attuali. La rubrica curata e ideata da Salvatore Loria, che è già collegato con noi. Benvenuto e buongiorno, Salvatore.
Buongiorno anche a te, grazie.
Il testo antico che stiamo esaminando ultimamente è il libro dell'Esodo. Abbiamo visto un po' alcuni capitoli. E in questo libro notavo, Salvatore, almeno nei primi capitoli, che ci sono due parole che mi risuonano e che ritornano. Nascita e acque. Nasce un liberatore ed è come se nascesse poi una seconda volta dal fiume, perché viene tratto in salvo dalla principessa e poi dall'uscita del popolo dall'Egitto, e quindi dall'attraversamento del Mar Rosso nasce un popolo, il popolo di Israele. Quindi la nascita risuona, ritorna, come anche le acque. A questo punto, questa è la storia. Ora andiamo un po' al tema attuale: come è possibile da questa storia rivedere la nostra storia? Perché l'altra volta ci eravamo lasciati proprio in chiusura con una mia domanda. Esiste un legame tra questa storia, quindi la storia dell'Esodo, e la nostra storia, tra le nostre storie personali e quelle nazionali? Da quello che tu ci dicevi l'altra volta, tu vedi questo legame. Noi vorremmo capire di più, quindi andiamo ad attualizzare il testo.
Allora, come credente, ma anche come studioso, intellettuale, se vuoi, sono lieto di riconoscere che nel nostro attuale stato di incertezza e di instabilità globali abbiamo molto da imparare dalle varie strategie adottate dagli autori biblici per creare un popolo del libro duraturo. Nulla da spartire, però, questo lo devo precisare con molta umiltà, però con assoluta franchezza allo stesso tempo, nulla da spartire con i numerosi predicatori apocalittici che troviamo purtroppo ad ogni angolo di strada, o dovremmo dire di pagina Facebook, YouTube e Vimeo, e che hanno una visione disinformata e disinformante allo stesso tempo sugli eventi storici, sulla Bibbia. Per tornare al nostro argomento, secondo l'Università di Emory, presso la quale sto seguendo questo corso di aggiornamento, non è necessario credere in Dio o accettare la storicità della Bibbia per apprezzarne i profondi messaggi che contiene la Sacra Scrittura, messaggi anche a livello politico, delle indicazioni. Certo, non è un'operazione, come si direbbe in latino, ipso facto, così automatica, così semplice. Bisogna esaminare attentamente come la Bibbia offre il modello politico. La convinzione di fondo, non solo per i credenti, ma anche per il mondo laico, quello non schierato religiosamente, tanto per chiarire, è che si può discutere, stabilire come la Bibbia stessa abbia un ruolo importante da svolgere nel futuro politico dei vari popoli. Alla fine dei conti, 2,2 miliardi di cristiani sparsi sul pianeta e 15,7 milioni di ebrei riconducono le loro convinzioni politiche proprio alla Bibbia, anche se bisogna affrettarsi ad aggiungere, almeno io lo faccio da buon giornalista, ho vissuto per 8 anni negli USA e 3 in Israele, anche se alcune letture politiche che vengono fatte passare per bibliche, francamente, di biblico hanno ben poco.
Secondo te qual è il tema principale della narrazione dell'Esodo di cui ci stiamo occupando?
Allora, il tema principale della narrazione dell'Esodo è lo scampo, proprio per tradurre anche a modo mio l'espressione che si usa nella lingua inglese per gli studi biblici di teologia quando si parla della liberazione. Per loro utilizzano, l'ho detto la volta scorsa, due termini, deliverance e liberation. E deliverance è proprio lo scampo, per dare l'idea di essere strappati dall'oppressione, che poi, senti, lo dobbiamo dire subito perché altrimenti gli altri pensano che facciamo solo una questione culturale qui. Questo è il messaggio che portiamo attraverso testi antichi e temi attuali. Certo, noi non siamo in Egitto, non abbiamo un Mosè che verrà a tirarci fuori insieme con suo fratello, non c'è Miriam, la grande ispiratrice, però abbiamo ognuno di noi i nostri guai, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze, e siamo noi stessi in attesa di scampo dall'oppressione. La liberazione degli israeliti dalla schiavitù d'Egitto, questo è il tema del libro dell'Esodo, la parola stessa lo dice, uscita. Questo tema comprende però diversi elementi chiave, qui potremmo parlare non tanto di campi semantici, ma quasi, che io proverò ad elencare e proporre in chiave radiofonica, divulgativa, spero in maniera chiara e semplice. Bisogna tenere presente che qui non siamo in un'aula universitaria e neanche in chiesa, non stiamo partecipando a uno studio biblico. Ecco i vari messaggi collegati alla storia dell'Esodo, velocemente. Potenza e sovranità di Dio. La narrazione dimostra l'autorità di Dio sia sulla natura che sulle nazioni, questo l'abbiamo accennato la volta scorsa, evidenziando la capacità di Dio di liberare gli israeliti. Per questo loro si rivolgono a Lui, pregano, aspettano, perché credono liberarli dalla schiavitù d'Egitto attraverso segni e prodigi miracolosi. L'altro tema fondamentale, che poi è una, come dire, una variante, il concetto di redenzione. L'Esodo è un potente simbolo di redenzione che illustra l'impegno che Dio prende nel liberare il suo popolo dall'oppressione e condurlo verso un futuro che in quel caso gli era stato anche promesso, quindi Dio doveva mantenere la parola, ecco.
E appunto, parlando della parola che Dio vuole mantenere, mi viene in mente il testo che si trova proprio all'inizio dell'Esodo, dove dice: durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano le grida, le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele, ne ebbe compassione. Questo è un altro tema, no, della teologia dell'Esodo, che il patto, Dio si ricordò del patto.
Sì, il tema lo diciamo anche con parole diverse, l'alleanza o patto. L'alleanza è centrale nell'Esodo, perché l'Esodo stabilisce gli israeliti come popolo eletto da Dio, e che va proprio alle origini, adesso se vogliamo dirlo in termini biblici, al libro della Genesi, il capitolo 12, dove c'è un progetto che Dio rivela ad Abramo. Questa relazione speciale tra Dio e Israele è caratterizzata però da obblighi reciproci, nei quali Dio promette di proteggere e guidare gli israeliti. Però gli israeliti, dal canto loro, sono anche chiamati a fare la loro parte, a seguire le sue leggi. Attenzione però, non in maniera arbitraria, esclusivista, come alcune scuole di pensiero vorrebbero farci credere, sulla falsa riga della storia di Israele, poi trasferiscono tutto alla salvezza degli individuali e così fanno un grossissimo errore, perché qui bisogna stare attenti, bisogna saper leggere questa storia di Israele, la scelta di Israele. A Israele è chiesta una risposta, che poi è la risposta della fede, della fiducia. Tutto il viaggio dall'Egitto, Daniela, alla terra promessa, sottolinea l'importanza della fede in Dio, della fiducia in Lui, della risposta di Israele a Dio. Gli israeliti sono sfidati a confidare nella guida di Dio e anche, naturalmente, soprattutto di fronte all'incertezza, alle difficoltà, davanti al Mar Rosso, insomma, già cominciavano sbraitare, urlare, insomma, ci hai portato qui per farci morire qui, poi nel deserto ci hai liberati, però siamo qui a morire nel deserto. Allora, queste sono circostanze che sono utili alla fede, al nostro rapporto con Dio, perché la fiducia in Dio non viene in pillole che si possono comprare in farmacia. Ne prendiamo una, ce ne somministriamo una o due, quante ne vogliamo ogni giorno. La fiducia in Dio viene dalle circostanze, è un po' come, sai, quando si nuota, si impara a nuotare non con le acque calme, tranquille, ma quando le acque sono agitate, ed è lì che si rafforza il nostro rapporto con Dio, lì dobbiamo mostrare la nostra fiducia che Dio è in grado, prima o poi, nel suo tempo, di tirarci fuori.
Parliamo di fede, parliamo delle incertezze, delle difficoltà che un po' tutti durante la nostra vita dobbiamo affrontare. E Salvatore, se consideriamo la storia del popolo ebraico che si trova in schiavitù, che poi sì, è vero, il Signore lo porterà fuori, ma si troveranno ad attraversare il Mar Rosso, si troveranno nel deserto, quindi capiamo le loro lamentele. Questa esperienza era veramente importante. A cosa doveva servire?
Questa è una bella domanda, la domanda della vita. Diciamo che la risposta si può avere alla fine della corsa. Stavo pensando che gli ebrei gli israeliti hanno, diciamo, hanno avuto un momento molto difficile, perché francamente non appena fuori dall'Egitto, quando si sono fuori dalla schiavitù, si sono visti con Faraone alle spalle, poi una volta attraversato il Mar Rosso, poi nel deserto, dove le prove non finiscono mai, sono arrivati sicuramente alla conclusione, un po' per usare una nostra espressione tipica, l'idea di essere caduti dalla padella nella brace. Difatti lo dicono, non naturalmente con queste parole, ma dicono: come ci mancavano le sepolture in Egitto che ci hai portato qui a crepare qui nel deserto. Ora, che cosa poteva servire quell'esperienza? Come dicevo prima del break, noi non possiamo imparare a far crescere, aumentare la nostra fede somministrandoci delle pillole, perché non c'è una, materialmente non esiste questa possibilità. Lo possiamo fare solo, purtroppo, attraverso la prova e le circostanze. A che cosa serve l'esperienza del deserto? È a creare un senso di comunità e di identità, perché in quel momento ci si stringe vicini. La narrazione dell'Esodo promuove chiaramente un senso di comunità e di identità condivisa tra gli israeliti. Fra l'altro, sono gli unici protagonisti, non ci sono altri sulla scena. Diventa una storia fondamentale che plasma la loro comprensione di se stessi come popolo scelto da Dio. E poi chiaramente la lezione non finisce qui.
E dove ci porta?
Ci porta anche a un altro aspetto fondamentale della storia di Israele, cioè lo sviluppo del concetto della giustizia sociale, che loro l'avevano vista in termini naturalmente molto personali, perché era una cosa, in quel momento la schiavitù riguardava loro, non riguardava altri popoli. Il tema della liberazione si estende oltre l'individuo fino a comprendere la giustizia sociale, evidenziando la chiamata a proteggere gli oppressi, gli emarginati, tema che risuona in tutto il testo biblico. Ecco, noi non faremmo, come dire, non onoreremmo Dio e la sua parola se dovessimo perdere questa lezione particolare, se non passiamo dalla storia di questi oppressi, emarginati, poi liberati, alla storia di altri popoli oppressi ed emarginati oggi. Nel complesso, la narrazione dell'Esodo racchiude i temi profondi della liberazione, della fede, della comunità, rendendola una pietra angolare della teologia e dell'identità biblica anche per i lettori di oggi. Se questo passaggio non dovesse essere possibile, allora l'Esodo diventa un semplice racconto storico, un fatto del passato che riguarda la storia degli ebrei, degli israeliti. Non dimentichiamo però che Paolo ha precisato, secondo lui, queste cose, cioè le cose che riguardavano la storia di Israele, sono avvenute e sono state scritte per noi perché servano come traccia per noi che affrontiamo i nostri Mar Rossi e i nostri deserti.
Il libro dell'Esodo non è solo un libro dove troviamo spesso delle lamentazioni, no? Hanno preceduto Geremia gli israeliti nel deserto, ma anche in fondo un grande trionfo. Se noi leggiamo tutta la narrazione, troviamo tanti trionfi. Qual è il significato del potere di Dio nella narrazione dell'Esodo?
Ecco, questo è esatto. Cioè, alla fine della filiera questo è il messaggio dell'Esodo. Il significato del potere di Dio nella narrazione di questo libro è profondo, multiforme. Esodo è dimostrazione di sovranità divina. Se lui interviene, interviene, non c'è nessuno che lo può fermare. Se decide di fare, succedono le cose. Il potere di Dio è messo in mostra attraverso anche le piaghe, purtroppo, inflitte all'Egitto, che poi hanno una funzione pedagogica che, insomma, Faraone ha trovato difficile da imparare, che è quella, cioè, di piegarsi. Va bene, io ti provo, ti metto con le spalle al muro nella speranza che mi esca da te, Faraone, un sì convinto. La dimostrazione dell'autorità che Dio ha anche sulla natura e sugli stessi egiziani. Questo serve ad affermare che lui è l'unico vero Dio, per questo interviene nella storia di Israele. Lui è capace di superare qualsiasi opposizione e difficoltà, anche quando noi ci pariamo, ci mettiamo davanti a lui e siamo noi stessi un ostacolo. E questo è il messaggio che vogliamo sentire anche noi oggi, qui, attraverso la radio. Questo è il messaggio di testi antichi, temi attuali, nella mia fantasia creativa di giornalista, di lettore della Sacra Scrittura. Fatte le dovute distinzioni tra noi e i protagonisti dell'Esodo, ovviamente, il messaggio per noi è che Dio, se vuole, può liberare il suo popolo, ma quando decide Lui e come fa Lui. Il potere di Dio è centrale nella liberazione degli israeliti dalla schiavitù. Non per nulla, penso un po', stamattina stavo riguardando questo aspetto, il Decalogo, io l'avevo dimenticato, ammetto, comincia con una premessa. Io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ha tratto dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri Dio fuori di me. La miracolosa separazione del Mar Rosso esemplifica la sua capacità di salvare e proteggere il suo popolo, rafforzando il tema della redenzione. Però bisogna sempre ricordare che prima della norma, della legge, prima del patto, c'è questa capacità di Dio di liberare e di redimere pienamente, ed è Lui che ci ha liberato dalla casa di schiavitù. Per questo poi ci dovrebbe essere, come dire, un po' più facile servire Lui, perché c'è un conto aperto fra noi e Lui, insomma Lui ci ha salvati un po'. Questo è il messaggio, tra l'altro, chiaramente del Nuovo Testamento.
Interessante che la redenzione non era solo per il suo popolo, ma lui voleva anche che fra gli egiziani ci potesse essere persone che avrebbero riconosciuto lui come l'unico Dio. E non so, qualcuno forse, ci sono stati egiziani che hanno seguito poi gli israeliti, non so quanti, no, avessero veramente capito il tema della redenzione e si fossero sentiti così redenti, però il Signore, diciamo, ha provato anche in maniera forte a far capire chi lui era e che non era simile assolutamente alle divinità pagane. Ci dobbiamo proprio lasciare qui, Salvatore. Possiamo accostare questo testo alla nostra attualità, ai nostri deserti, ai nostri Mar Rossi e al potere di Dio di redimerci.
Questo è il messaggio che deve passare attraverso testi antichi e temi attuali. Noi vogliamo dare un messaggio di speranza.
Buona giornata.